Buongiorno a tutti. Oggi ospitiamo ai nostri microfoni la garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. Monica, benvenuta.
Grazie, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Allora Monica, questi giorni sono dei giorni in cui la violenza di genere è sempre presente. Uno, perché fra pochi giorni sarà la giornata internazionale contro la violenza di genere, dall'altra per quello che è accaduto nel nord Italia, l'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha colpito un po' tutta Italia, no? E non solo. E quindi con te Monica, come garante dell'infanzia e adolescenza, vorrei parlare delle iniziative che voi state facendo, che avete sempre fatto in realtà e che continuate a fare all'interno delle scuole, perché è proprio dalle scuole che bisogna partire, giusto?
Sì, Francesca, noi, come ben hai detto tu, sono ormai più di 10 anni che all'interno delle scuole, come istituzione di garanzia, andiamo a toccare questi delicatissimi argomenti, supportati sempre dalle autorità competenti che sappiamo essere sempre al nostro fianco, come la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, che grazie a questa rete istituzionale attiva sempre, noi riusciamo a creare degli incontri di formazione e di sensibilizzazione sempre molto molto aggiornati rispetto a quelle che sono le fenomenologie che riguardano i nostri ragazzi. Purtroppo la cronaca però cosa ci riporta? Ci riporta che probabilmente non facciamo abbastanza, che qualcosa sta sfuggendo per quanto riguarda anche l'antropologia culturale, che ci vede incardinati in una società che spesso perde di vista quei valori fondamentali. Io ai ragazzi e alle ragazze lascio sempre questo messaggio di cercare di tutelare in primis loro stessi, la loro identità, la loro crescita, e capire, cercare di imparare sin dalla tenera età. Ecco, io come istituzione di garanzia tratto l'infanzia dai 0 ai 11-12 anni, che è la preadolescenza, e poi dall'adolescenza fino alla giovane adulta età. Ecco, già da piccolissimi si deve insegnare ai nostri ragazzi l'importanza del riconoscere una violenza, sia essa fisica ma soprattutto psicologica.
Ecco Monica, ma all'interno delle scuole, no, con i vostri incontri che, come giustamente ci hai detto, vanno avanti da oltre 10 anni, vi rendete conto insieme alle forze dell'ordine che magari c'è qualcosa che non va, come è cambiata la società, se i ragazzi si comportano in maniera diversa, come stanno cambiando questi giovani?
Sì, allora posso dirti Francesca che innanzitutto quando noi andiamo all'interno degli istituti scolastici non manca mai una volta che a termine dell'incontro non siamo avvicinati soprattutto da ragazze che si rivelano. A volte parlano in terza persona come aiuto a qualche compagna che è in difficoltà in tal senso, altre volte si dichiarano loro espressamente, e quindi già questo è importantissimo, perché significa che la presenza dell'istituzione e di professionalità competenti rassicurano i ragazzi e le ragazze a potersi fidare e parlare. Cosa cambia? La domanda è, attraverserebbe una serie di sfumature, ma quella che io ho rilevato già da più tempo è che alle ragazze, soprattutto se vogliamo parlare di violenza appunto di genere, di violenza online, tu sai che io da tantissimi anni tratto il doxing,
certo,
che è una fenomenologia importantissima, cioè quella di attaccare la ragazza online con ingiurie, diffamazioni, offese molto gravi, e a volte le ragazze, soprattutto quelle più piccoline, hanno come uno stato di rassegnazione, e mi spiego. Far notare loro che in una chat esistono parole e terminologie offensive è molto difficile, perché per loro avere del linguaggio così ostile tra pari sta diventando quasi un'abitudine. Cioè sentirsi dire delle parole scomposte, delle parole gravi, anche sotto, diciamo, anche sessualmente esplicite, quindi anche sotto il profilo sessuale, per loro diventa quasi una normalità. Mi rispondono: ma tanto ormai parlano tutti così, cioè per noi è normale, questo non deve arrivare, non può passare, quindi i genitori devono assolutamente supervisionare questo genere di condotta e come dire, contrastarla con tutte le nostre forze. Parlo anche da genitore, perché certo, mi capita di rilevarlo anche all'interno delle chat delle mie figlie. Ecco, non parlo solo da garante, parlo anche da madre che spesso legge cose irripetibili.
Tu hai sempre focalizzato molto l'attenzione sulla collaborazione che deve esserci con le famiglie e con la scuola, perché poi si cresce insieme, no? Nello stesso momento.
Sì, assolutamente. Ne abbiamo parlato anche in questi ultimi giorni, ne parleremo nelle prossime occasioni che ci vedranno anche all'interno delle procure. Abbiamo istituito anche una rete regionale sulla violenza di genere, proprio con alcune procure, tra cui anche Latina, Velletri. Ecco, focalizzare la presenza della famiglia e dell'istituzione scolastica come comunità educanti, tutte e due, cioè sono entrambi una comunità educante importante, e senza perdere mai di vista la collaborazione e il rispetto dei ruoli, perché c'è da dire anche che, ecco, questo deve arrivare come messaggio: il rispetto della famiglia, ma il rispetto anche del ruolo istituzionale che ricopre la scuola, l'esercizio delle proprie funzioni.
Certo.
Abbiamo un patto di corresponsabilità, giusto? Noi genitori lo firmiamo all'atto dell'iscrizione dei nostri figli. Andrebbe un attimino letto, approfondito e conosciuto, perché non può passare assolutamente l'idea, e questo mi è capitato, voi che avete seguito anche i casi che abbiamo avuto in carico, non può passare l'idea, soprattutto da parte dei genitori, che se un figlio o una figlia agisce con violenza, probabilmente la vittima se l'è meritata. E io questa è una cosa che non posso accettare, l'ho detto anche più volte a chi mi ha, insomma, chiesto l'evoluzione di taluni casi. Per esempio, abbiamo citato come violenza anche il bullismo, il cyberbullismo. Non può passare, non deve passare assolutamente questo tipo di ragionamento, che il figlio autore di un fenomeno di violenza venga giustificato dalla famiglia. Questo non deve accadere.
Ne abbiamo infatti già parlato anche di questo aspetto. Monica, vorrei chiederti anche un'altra cosa, perché la Questura ha organizzato, proprio all'interno della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che oramai è ciclico, si ripete ogni anno, si chiama Questo non è amore. Anche tu parteciperai a questi due incontri, uno questa mattina e il prossimo il 24, giusto?
Sì, esatto, il signor Questore, anche quest'anno la Questura di Latina si è resa in prima linea organizzatrice del progetto di sensibilizzazione per i nostri ragazzi, che appunto denominato Questo non è amore. Sarò questa mattina in un istituto scolastico, ancora il 24, e penso che poi ci saranno nell'arco dell'anno ulteriori appuntamenti, proprio per far capire ai ragazzi e alle ragazze cosa significhi davvero l'amore, cosa significhi, che poi si sviluppa sotto vari aspetti, anche amicali, interpersonali, familiari, non è solo la relazione amorosa tra due fidanzati. Partiamo da lì, un diritto imprescindibile che io dico sempre ai ragazzi, e sicuramente il mio focus anche oggi sarà improntato sulla violenza online, quindi questa manipolazione del linguaggio offensivo a carico della vittima, che quindi si vittimizza in primis psicologicamente. Se voi avete seguito anche il caso della povera Giulia, partiva tutto dalla messaggistica WhatsApp e social, dove il suo carnefice aveva agito già all'interno dei loro dialoghi sul social. Purtroppo è così, per poi avere questo epilogo veramente atroce. Ecco, alle ragazze io oggi parlerò proprio di questo, del doxing e della manipolazione affettiva online, questa predominanza, questa prevaricazione che annulla, annienta, annichilisce le ragazze, e le fa quasi appunto diventare come ragazze che seguono quel diktat, perché è giusto così, perché lui mi ama e quindi ha questa azione nei miei confronti perché è una dimostrazione d'amore. No, questo assolutamente non deve succedere, devono anzi imparare a vedere quali sono i messaggi che ci stanno già conducendo in un rischio ed un pericolo e non tenerseli per sé, ma comunicarli subito alla famiglia, a un amico, a un insegnante, a chiunque loro pensino possa essere di aiuto. Proprio ieri, in occasione della giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, erano presenti in Consiglio regionale del Lazio, in questo evento organizzato da noi proprio come ente regionale, tantissime scuole, tantissimi ragazzi, e a loro proprio ho lasciato questo come spunto di riflessione: cogliamo i segnali che già ci indicano che non stiamo andando sulla giusta direzione. Siamo noi vittime o carnefici? Cerchiamo di capire quando è il momento di fermarci, perché si può rilevare il campanello d'allarme, il cosiddetto campanello d'allarme.
Proprio a proposito di questo, il campanello d'allarme, no? Come ci hai detto, ce ne sono tanti, però spesso non vengono riconosciuti o non vogliono essere visti, Monica.
Sì, c'è ancora tanto lavoro da fare, Francesca, su questa direzione, ed è il cruccio mio più grosso è proprio questo. Rendere competenti le donne, le giovani donne, a rilevare quando una relazione sta diventando tossica o l'è già diventata. Spesso io faccio questa domanda ai ragazzi a scuola: cosa significa per voi relazione tossica? Beh, io conservo molti riferiti loro, ne danno delle più disparate definizioni. Quello che non arriva ancora è che una relazione tossica può diventare morte. È questo che deve arrivare ai ragazzi e alle ragazze, che superando quel limite, quella sottile linea rossa del rischio, che è quella della appunto manipolazione affettiva e con parole dell'odio, parole manipolative, ci stiamo dirigendo verso un predominio, una padronanza. In quel momento la persona che dice di amarci sta invece, come dire, trasformando in una tragedia, che è anche l'uccisione dell'anima, che in primis arriva la morte dell'anima della persona che viene vittimizzata, fino ad un epilogo così grave come abbiamo visto in questi giorni.